Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. L'ospite di oggi a Edificare la Vita ci parlerà di biodiversità ed è il professor Piero Giulianini. Ciao Piero.
Ciao Giuliana.
Noi ci conosciamo da tanti anni, insieme facevamo il viaggio Trieste-Pola dove insegnavamo, penso che continuiamo ad insegnare, e con soddisfazioni varie e comunque anche con discorsi anche particolari.
Belle chiacchierate,
merito tutto tuo che mi hai naturalmente coinvolto anche in alcuni aspetti della biodiversità, e per questo che chiaramente adesso siamo qua per approfondirla. Biodiversità. Allora, da dove cominciamo? Dai disastri o dalle speranze?
Secondo me è sempre bello iniziare dalle speranze, perché se è vero che i cambiamenti a livello globale del nostro pianeta, della nostra biosfera, della nostra casa in tutto sommato sono molto importanti, molto gravi per alcuni aspetti, c'è una buonissima notizia che nella storia della vita sulla Terra, in tutta la storia, ci sono state tante catastrofi, ma mai di origine antropica, cioè non è mai stato la mano dell'uomo che ha provocato dei disastri. E sulle catastrofi naturali c'è poco da fare. Mentre l'attuale catastrofe globale, i cambiamenti climatici, i cambiamenti di biodiversità a livello della biosfera, sono dovuti alla nostra specie, e quindi abbiamo un ampio margine per intervenire e per cercare di arrestare il nostro impatto non positivo, o addirittura cercare di ritornare indietro e quindi di rimettere le cose a posto, insomma, comunque migliorarle.
Questo è l'aspetto sull'altro, no? E l'altro è intesa la terra, è intesa quello che si può sperare di agire sul clima, no. E poi su noi stessi. Il problema dell'adattamento. Come l'uomo d'oggi si adatta, può adattarsi a situazioni climatiche diverse?
Questo è un argomento per me di una complessità incredibile, quindi è difficile renderlo semplice. Sicuramente la nostra specie è una specie che ha la possibilità di adattarsi in mille maniere, perché abbiamo un sistema nervoso che è unico nel regno animale e riusciamo comunque a contrastare molte delle azioni che facciamo. Il problema è che qualche volta le nostre azioni hanno delle ampiezze così rilevanti che non so quanto si riuscirà a intervenire. Perché se da una parte diciamo che dobbiamo, faccio un esempio, ridurre l'uso dei combustibili fossili, bisogna anche capire cosa fare della anidride carbonica, del metano che abbiamo rilasciato in atmosfera. Per cui sicuramente ci sono tecnologie per sequestrare l'anidride carbonica, per fare dei serbatoi sotterranei, ma sono tutte tecnologie molto complesse, molto costose. In realtà, più che adattarsi ai cambiamenti, dovremmo cercare, secondo me, di contrastarli, di cercare di fermarli e di ritornare indietro, cercando di avere come faro una parola ormai usata e abusata, che è la sostenibilità.
Sì.
Che vuol dire sostanzialmente cercare di vivere in maniera adeguata e come stiamo vivendo adesso, però cercando di avere un occhio di come agiamo e di come possiamo lasciare, diciamo, quello che abbiamo trovato ai nostri posteri, che questo è, diciamo, è un dovere, secondo me, anche morale molto alto.
Morale, certo. Tu sei professore associato di zoologia all'Università di Trieste, la tua laurea è in biologia e hai seguito un corso importante di perfezionamento in Scozia. Era la Scozia che mi attraeva nella domanda che ti vengo a fare, e cioè l'uomo che si adatta e anche l'uomo che magari coltiva la vite in Italia centrale, non può più farlo causa condizioni climatiche, e sposta la vita in Scozia, che non succede per la prima volta, perché è già successo nella storia dell'uomo, no? Coltivazioni spostate di migliaia e migliaia di chilometri. Ecco, questo è una forma di adattamento, ma è anche una forma di ricreare un'identità diversa anche. C'è un rapporto evidentemente fra la terra e l'uomo, no?
Sì, c'è un rapporto fortissimo, costante. E tutti lo sappiamo. La nostra specie nasce in Africa, poi con due grandi migrazioni raggiunge tutti i continenti e porta con sé tutta una serie di piante, animali, e quindi cerca di riadattare i posti che colonizza secondo le proprie esigenze. E una cosa... Però dobbiamo sempre guardare la magnitudine, no, degli sì. aspetti. Una cosa è una popolazione umana formata da migliaia, poche decine di migliaia, si dice all'inizio, di popolazioni che migravano. Una cosa è quello che è oggi, cioè centinaia di milioni, e siamo arrivati a una popolazione mondiale di 8 miliardi e abbiamo una proiezione a fine secolo di 11 miliardi e 200 milioni di abitanti. Allora è chiaro che il fatto di diciamo adattare le condizioni locali alle nostre esigenze con una magnitudo, cioè con un aspetto minimo, locale e molto circoscritto, ha un impatto sul nostro pianeta. Riadattarlo con una magnitudo estremamente più importante, con numeri totalmente diversi di ordini di grandezza maggiori, ovviamente ci pone delle problematiche molto, molto, molto grandi, no? E possiamo continuare a traslocare le specie a latitudini maggiori, perché è il discorso che hai fatto tu.
Sì.
Certo, cerchiamo la temperatura ideale, ed è quello che fanno normalmente gli animali vagili, cioè quelli che hanno la possibilità di muoversi. Fa troppo caldo, si possono muovere, vanno più a nord nell'emisfero boreale e vanno più a sud dell'emisfero australe, però questo ha dei limiti, ovviamente, perché
certo.
Le specie non si muovono mai da sole, vivono in un certo contesto ecologico, cioè dialogano con le altre specie che vivono, e quindi le cose possono andare bene, possono andare meno bene, e poi bisogna vedere cosa succede di altre specie, e non tutte sono capaci di muoversi. Le piante le muoviamo noi,
sì.
Ci sono piante che hanno grandi capacità di dispersione, vento o animali che le portano in giro, altre piante no.
È vero. Tu sei docente anche di ecofisiologia animale, e così mi ricordo che anni fa, quando andavamo su e giù Trieste, Pola Trieste, mi hai iniziato all'ambiente quanto mai strano per me, ovviamente, del gambero rosso della Louisiana, che mi sembrava veramente come un racconto americano molto particolare. Invece no, è una storia vera che in qualche maniera corrisponde a queste grandi mutazioni. È un esempio, no?
Sì, e non è una storia felice, è una storia triste, ahimè. Ed è la storia delle cosiddette specie aliene invasive. Cioè, noi abbiamo l'abitudine di prendere una specie nel suo ambiente che ha ovviamente evoluto alcune caratteristiche. In questo caso un gambero molto resistente, perché vive nelle paludi della Louisiana, che sono soggette a secche, sono soggette ad ampie variazioni di marea, quindi sopportano variazioni di salinità, variazioni di temperatura, anche secche, perché riescono a muoversi sulla terraferma. E proprio perché è una specie molto resistente, la leviamo con successo nel suo luogo, diciamo, di origine, e qua non facciamo grossi danni. Poi, vedendo che le persone in quel luogo ci guadagnano, incominciamo a pensare: ma perché non la portiamo qua? Così ci guadagniamo anche noi. E questa è stata l'idea di alcuni spagnoli nel 1972, che hanno portato dei gamberi rossi della Louisiana dagli Stati Uniti in Spagna. E da quel momento in poi, in qualche maniera, appassionati, acquariofili, hanno incominciato a prendere questi animali, a portarli un po' in giro. Poi questi animali si muovono già molto bene da soli, perché qualcuno dice, qualche autore dice che fanno anche 6-7 chilometri fuori dall'acqua, e quindi possono colonizzare anche altre ambienti, altre zone. E adesso il gambero rosso della Louisiana ha colonizzato 5 continenti su 6.
Addirittura.
E quindi ormai è diventata una IAS, Invasive Alien Species, cioè una specie alloctona, aliena, si dice in inglese, invasiva, e ha dato dei grandi danni alla biodiversità, ad esempio, perché dove arriva lui, magari i nostri gamberi, che c'erano prima, hanno un competitore molto efficiente, che
aggressivo,
loro non riescono a tenere il passo, e quindi arriva un gambero da fuori e noi perdiamo i nostri gamberi, che erano qua in Europa da sempre, da tanti milioni di anni, adattati alle condizioni europee, e arriva questo nuovo sconosciuto. Ma gli esempi che si possono fare, forse anche esempi più conosciuti dai nostri ascoltatori, sono la nutria, che ormai noi siamo abituati a vedere in tutte le campagne, anche qua vicino a Fiumicello, a Fosselon, alle Noghere.
Sì.
E ha soppiantato una nostra specie autoctona, che è la lontra, che ha la stessa nicchia ecologica. Adesso la lontra sta un po' ritornando dal Tarvisiano, dall'Austria, sono state fatte delle politiche di conservazione, però la nutria è un competitore generalista molto, molto resistente, che ovviamente compete molto bene.
Da un punto di vista culinario, per il gambero, naturalmente sì, evidentemente avrà soppiantato altri piatti, no?
No, allora, poi questa è una situazione complessa, sì. Perché alcuni autori dicono l'unica maniera per distruggerlo e fare quello che normalmente facciamo, mangiamocelo.
Sì.
E qualcun altro dice no, non cerchiamo di non dare valore commerciale a questo animale, perché poi le persone continuano a fare quello che hanno sempre fatto, cioè traslocarlo, metterlo in vari bacini idrici per allevarlo. È un po' il discorso che si è fatto sui cinghiali, impedire che in alcune aree geografiche si abbia un ritorno economico, in realtà fa perdere anche valore alla specie.
Certo. E sulle api cosa hai da dirmi?
Allora, sulle api ci sarebbe anche qua molto da dire, ma quello che si dice normalmente, ed è una grande verità, è che tutti gli insetti impollinatori, in termine tecnico non li chiamiamo pronubi, visto che sono fondamentali per la fecondazione delle piante, delle angiosperme, piante con fiori, ovviamente devono sempre essere in buona salute, perché senza questi insetti non abbiamo la frutta che ci piace tanto, non abbiamo l'uva che ci piace tanto, anche trasformata, e quindi diciamo che la salute di tutti questi insetti è particolarmente rilevante. I dati a livello globale, mondiale, ci dicono che il 70% delle culture che servono per cibo alla nostra specie derivano dall'impollinazione da insetti pronubi, e quindi noi dobbiamo avere grande cura di questi insetti. Le api hanno avuto un crollo a livello globale nel 2006,
sì.
Si chiama proprio collasso a livello globale degli alveari, e ci sono tutta una serie di concause che hanno provocato questo collasso, e che adesso in parte viene recuperato, e come al solito è diciamo l'azione antropica, quindi il nostro operare non in maniera perfetta, che ha permesso questo crollo. Le ragioni principali che vengono date oggi sono che abbiamo importato api asiatiche per aumentare la produzione di miele in Europa, e ci siamo portati anche un passeggero che stava sulla groppa di queste api, che si chiama Varroa Destructor, che è un acaro che non esisteva in Europa e negli altri paesi, e quindi ci siamo portati l'ape asiatica col parassita. Questa è stata una causa. La seconda causa probabilmente sono i fitofarmaci che agiscono a livello sistemico nelle piante, e tra quelli più, diciamo, tra i candidati principali per, diciamo, tossicità sugli insetti ci sono i neonicotinoidi, si chiamano, però sono diciamo fitofarmaci che fino a poco tempo fa venivano venduti in qualsiasi agraria, sistemici perché vengono assorbiti dalle radici delle piante, vanno all'interno dei tessuti della pianta e poi ad esempio per guttazione, cioè per la pianta che emette dei liquidi, gli insetti possono suggere questi liquidi e quindi morire. Addirittura ci sono semi rivestiti di fitofarmaci, no? Che sono usati in agricoltura industriale per proteggere i semi fino dalle prime fasi della germinazione.
E sugli
olivi? E quindi
sono grossi
problemi.
Sì, penso anche agli olivi della Puglia, la filoxella.
Sì. Fastidiosa.
Molto.
Fastidiosa di nome e di fatto.
Sì.
Ma anche là ritorniamo sempre, diciamo, allora la mia idea è che noi abbiamo avuto grandi così miraggi di poter cambiare molto le nostre condizioni di vita migliorandole, e questo in gran parte è vero. Però abbiamo abbandonato delle pratiche tradizionali che ci permettevano di gestire molto bene il nostro territorio, e invece siamo passati a... nel dopoguerra molte campagne sono state abbandonate, non sono state più gestite, e anche dove sono gestite più da macchine e da grandi diciamo aziende piuttosto che dai piccoli contadini. Ad esempio, il vettore di questo batterio è un insetto che si muove molto bene, sverna nella sterpaglia tra i filari di olivi. Quando gli oliveti venivano gestiti in maniera tradizionale, il contadino teneva molto pulito il passaggio tra i filari, e questo era già di per sé un ottimo metodo per impedire il trasferimento di questo batterio. E poi i contadini una volta usavano diverse varietà di ulivi, di solito selezionati per le condizioni di quel luogo, no? C'erano,
certo,
ulivi che crescevano bene sul lago di Garda, altri che crescevano bene in Toscana, altri che crescevano bene in Puglia. Con l'industrializzazione delle aziende agricole invece si tendono a fare grandi monoculture, c'è meno biodiversità, quindi meno varietà nel senso delle varietà, e questo rende questi oliveti già di per sé più suscettibili di tutta una serie di problematiche. Per cui, da come la vediamo, sempre ritorniamo ma si potrebbe parlare della pesca e si direbbero le stesse cose. Finché la pesca era a livello artigianale, ogni singolo pescatore faceva pochissimi danni all'ambiente, perché il suo interesse era pescare oggi, domani, tra un anno e tra 10 anni, mentre l'industria della pesca, che fa cibo, pesce congelato, ha enormi pescherecci, usano sonar, usano addirittura elicotteri per la pesca al tonno rosso,
certo,
e il loro obiettivo è pescare il più possibile quello che gli interessa. Tutto quello che non gli interessa, bycatch si chiama, viene ributtato a mare, muore, e quindi fa danni molto più consistenti.
Certo, questo nell'Atlantico, qui nel nostro mare la pesca a strascico ha già fatto i suoi danni notevoli.
Poi ci sono tutti i discorsi sugli attrezzi.
Gli attrezzi.
La pesca a strascico è una delle pesche assolutamente più impattanti sull'ambiente, perché ovviamente andando a dragare il fondale marino, ovviamente va a influenzare non solo specie non target, cioè io vado a rovinare specie che non volevo pescare, ma vado anche a rovinare, che è la cosa peggiore, cioè la degradazione dell'habitat, cioè vado a rovinare un ambiente che poi ha bisogno di molto tempo per ripristinarsi in una maniera funzionale dal punto di vista ecologico. E sempre, ritorniamo sempre là, no?
Quando ma anche si vogliono... la saggezza dell'uomo, no?
Questo sarebbe un discorso molto lungo.
Però lo stiamo
sì,
già facendo.
Sì, sì, che riguarda proprio riuscire a pensare non all'oggi e non al domani, ma anche al dopodomani o ancora più in là, no?
Certo.
E che ritorniamo al dovere morale che dovremmo avere tutti di aver trovato una natura e un pianeta in una certa maniera e consegnarlo ai nostri figli nella stessa maniera con cui l'abbiamo trovato o sostanzialmente come l'abbiamo trovato. Mi pare che la nostra generazione in questo stia fallendo.
Forse anche perché si affida troppo alla macchina. Sto pensando ad esempio ai muriccioli di contenimento sia della Liguria che della Campania che stanno franando proprio perché l'uomo non è più disposto ad andare la mattina o la notte a rimetterli, sono i famosi muri a secco, sì, che erano la salvezza non soltanto della cultura dove veniva, dal fiore alla vite, ma anche la salvezza idrica.
Certo. Ma anche tanta biodiversità. Non ci si pensa, ma noi adesso stiamo studiando proprio una specie di crostaceo,
sì,
che è un piccolo porcellino di terra. Sono quelli che si appallottolano quando vengono infastiditi, quando uno prende una pietra in giardino, vede questi animali che scappano oppure si appallottolano. E questi vivono perfettamente proprio nei muretti a secco e ovviamente se ci vivono questi animali c'è tutta una comunità che si crea. I muri a secco sono un ambiente, un habitat, un micro habitat molto diverso da muri di cemento che invece non hanno tutte queste...
Gli anfratti.
Esatto.
E certo.
E quindi sì, la nostra... come si potrebbe dire, chimera di avere una vita migliore lontano dalla campagna, certo, perché è una vita più semplice, però abbiamo abbandonato. Adesso le campagne però mi dicono che sono di nuovo
attrattive
per questioni economiche e mi dicono anche che chi ritorna nelle campagne ha un rispetto per la natura è una consapevolezza molto, molto buona.
Sì, mi è arrivata notizia e soprattutto il giro di boa, mi dicono anche a me, notizie arrivano, è avvenuto in epoca Covid, dove l'uomo ha cominciato a riflettere su qualcosa di più grande di lui, perché l'uomo dominante, no? Era un'illusione, ormai lo sappiamo. È un'illusione più che superata, però adesso c'è qualcosa di più, perché oltre a superare l'illusione mentale c'è un coinvolgimento emotivo, anche pratico, anche di scelta di vita, no?
Certo, perché noi sappiamo ormai che le nostre singole scelte di vita su quello che compriamo per vestire, su quello che mangiamo, sul cibo che sprechiamo buttandolo via, hanno tutte un'impronta sul nostro pianeta. E quindi questa è una consapevolezza. Adesso stiamo facendo all'università un progetto che si chiama Orientati al cambiamento e il nostro dipartimento si occupa della parte di ecologia e di sostenibilità e stiamo facendo dei giochi, adesso si chiamano vanno di moda questi discussion game in cui i ragazzi discutono, fanno dei gruppi e poi arrivano a un consenso. E in questi discussion game vengono discussi ad esempio l'impatto del fast fashion, cioè dei vestiti a basso costo che vengono cambiati, esatto,
sì,
sul nostro pianeta. E i ragazzi sono consapevoli, si interessano, discutono
sì,
in maniera molto animata,
responsabilizzante.
Esatto, sono molto esatto.
E io quindi... ricordo 30 anni fa c'era un corso che sembrava venieristico presentato dall'Università di Scienze Diplomatiche a Gorizia, era deserti e desertificazioni e poi è diventata veramente una materia dalla quale non puoi uscirne. Veramente il mondo e la consapevolezza è molto cambiata in materia, no? Anche
Sicuramente sì, questo non è il mio ambito di esperienza, però io so che i cambiamenti climatici ovviamente hanno molto a che fare con le desertificazioni, so che le desertificazioni ovviamente hanno molto a che fare con i flussi migratori. Quindi viviamo in un mondo globalizzato incredibilmente, dove
connesso.
Le cose si intrecciano in maniera molto forte, strategie politiche e quant'altro, e quindi noi dobbiamo essere coscienti, perché secondo me quando si è coscienti già è un primo passo per poi affrontare problematiche anche molto grosse.
Quindi grazie, grazie tante per questo colloquio formativo sulla biodiversità al professor Piero Giulianini, che è professore di zoologia all'Università di Trieste e ecofisiologia animale anche. Grazie e spero di averti presto. Ciao.
Va bene.
Piero.
Grazie Giuliana, grazie a te.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.